Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento mensile, sì, appuntamento mensile nel quale parliamo di XMPP Italian Happy Hour. Ci scusiamo con tutti voi perché in questa occasione abbiamo avuto dei problemi tecnici, lo streaming non è partito, però mettiamo a disposizione ovviamente la registrazione. Ringrazio gli amici, in particolare ringrazio Mario che questa sera è presente con noi. Purtroppo per impedimenti personali, altri amici che erano interessati a partecipare non hanno potuto questa sera essere presenti, per cui siamo solo in due. Io lascerei la parola a te, Mario, perché so che ci vuoi parlare di qualche aspetto legato ai bot e altri profili tecnici più specifici.
Sì,
Quindi ti
Nicola,
lascio la
prima di tutto
parola. Bene,
come mi senti? Si sente bene? Senti bene tu?
bene, bene, sento bene,
Benissimo.
sento
Allora,
bene.
buonasera a tutte e tutti. Un grandissimo saluto a tutta la comunità di XMPP Italia e anche oltre, perché mi sembra di capire che siamo seguiti anche all'estero. Bene, allora, io vorrei raccontarvi quelle che sono state le esperienze fatte, diciamo, in questo fine estate. E con XMPP e con, diciamo, sia i bot che i bridge. Mi sono divertito a giocare un pochino con le librerie di Python e di Go. E lo spunto mi è partito perché volevo arricchire un pochino i MOOC che gestisco con delle funzioni aggiuntive. E il primo caso che vi voglio raccontare è quella dell'installazione di un bot che legge gli RSS feed e poi automaticamente pubblica il titolo e un estratto dell'articolo all'interno di questo MOOC. Il MOOC in questione è il MOOC Diritto Italia, che io ho creato e che potete tranquillamente andare a cercare nel motore di ricerca dei MOOC XMPP e se volete potete tranquillamente iscrivervi. È un MOOC destinato chiaramente ai feed di informazione giuridica, quindi se non vi interessa nulla di diritto probabilmente non è una cosa che fa per voi, ecco.
Diciamo Mario che poi per rassicurare i partecipanti, diciamo che poi trascriveremo tutti i link
Certo.
nell'apposito box, quindi avrete a disposizione tutte le indicazioni delle quali noi stiamo adesso parlando.
Certo, allora io devo anche ringraziare Simone che è stato il primo ad aver, l'amico Simone che è stato il primo ad aver installato questo bot nel proprio canale e poi l'ha installato anche su un altro canale che utilizziamo per leggere i feed di notizie da quotidiani nazionali. E lui mi ha segnalato questo link a GitHub che metteremo appunto nella descrizione del video, anche nella descrizione del podcast. E questo bot, questo software utilizza le librerie di Go ed è molto carino da installare, molto abbastanza facile, facilissimo da configurare, basta avere delle conoscenze basilari, basiche del terminale, diciamo, delle funzioni di terminale, quindi delle connessioni via terminale a server VPS, perché appunto io ho installato questo bot su una VPS che ho acquistato da IONOS, che è un provider italiano, ma credo che non sia solo italiano, che aveva un'offerta fino alla settimana scorsa di server molto, diciamo, base, ma comunque interessanti, a 1 euro più IVA al mese, quindi diciamo circa 12 euro, poco più di 12 euro all'anno si può avere la possibilità di utilizzare questo server per fare delle cose, per divertirsi fondamentalmente per divertimento, perché questo almeno per me è un gioco che mi consente di imparare delle cose nel mondo dell'informatica perché ho questa passione. E, ho visto tra l'altro, ho notato tra l'altro che questo bot in particolare probabilmente può essere installato anche sulla shell pubblica di Tilde Team, che per chi non la conoscesse è un sistema che mette a disposizione una serie di servizi, tra cui la posta elettronica, ma hanno anche il servizio di XMPP a disposizione del pubblico, quindi sono servizi gratuiti. Chiaramente chi utilizza questi servizi è invitato a fare delle offerte, perché ovviamente tutti sanno, chiunque abbia gestito o gestisca un server sa, Nicola tu lo sai particolarmente perché comunque hai installato un sacco di servizi.
E li ho dovuti anche chiudere
perché comunque i servizi
c'è un
costano.
Problema di sostenibilità, certo.
I servizi costano, poi se cominci a installare servizi onerosi dal punto di vista dell'utilizzo delle macchine, costano ancora di più. E comunque torniamo a noi, questo bot è stato abbastanza facile da installare, anche perché Simone mi ha dato qualche dritta. Ho avuto dei problemi perché lo sviluppatore che ha installato anche un bridge tra XMPP e email aveva sbagliato a inserire il nome, e quindi io praticamente seguivo le istruzioni nella pagina dove lui ha inserito questo software, però in realtà stavo installando un altro software e quindi la cosa non poteva funzionare, fino a quando poi mi sono accorto della cosa e ho cambiato i nomi e sono riuscito a venirne a capo con un po' di, un po' di intuizione, perché a volte ci vuole l'intuizione, no? Perché ci sono delle cose che si vengono a creare per errore proprio materiale da parte dello sviluppatore, che scrive male il nome del proprio programma e alla fine non funziona nulla. Devi contattare lo sviluppatore, iscriverti nel forum, certi forum sono un po' lenti perché ti devono autorizzare, eccetera, eccetera, e quindi alla fine non c'è l'immediatezza. In questo caso ci ho avuto io l'intuizione e mi ha consentito di sistemare tutto. E, l'altro esperimento che ho fatto è un esperimento utilizzando le librerie di Python per XMPP. E sono librerie che si chiamano SlickSMPP e non sono le stesse librerie, credo di non sbagliare, che vengono utilizzate da Sledge, che invece è un bridge tra XMPP e WhatsApp. E poi, se ti va, dopo possiamo fare anche un discorso sui bridge, perché un altro degli esperimenti che ho fatto.
Assolutamente sì, Mario, sentiti libero di affrontare gli argomenti che ritieni più utili, più compatibili con i nostri temi.
Bene, un altro esperimento che ho fatto è stato proprio quello di installare un bridge, e si chiama Matterbridge, ma poi ne parliamo dopo. Allora, con Slicks l'esperimento è stato un po' più complicato, perché io avevo visto un bel bot che automaticamente leggeva il titolo dei link pubblicati all'interno dei MOOC per poi pubblicarli a sua volta sotto il link immediatamente, in maniera totalmente automatizzata. Allora, non tutti, non so, adesso i client che uso io non riconoscono automaticamente, ci sono dei client che probabilmente fanno quello che fa WhatsApp o che fanno Telegram, che fanno i servizi di messaggistica mainstream, ovvero che quando si pubblica un link automaticamente hanno delle funzioni che fanno lo scrubbing del titolo e poi pubblicano il titolo immediatamente sotto, oppure embeddano immediatamente il titolo e la descrizione partendo direttamente dal link. Allora, i client XMPP che utilizzo io non hanno questa funzione, ma credo che quasi che tutti i client XMPP non ce l'abbiano, escluso probabilmente Movim, però adesso non controllate questa cosa. Comunque mi serviva aggiungere al MOOC di XMPP Italia questo bot, perché spesso capitava che qualcuno pubblicasse un link ed era antipatico poi dover copiare e incollare il titolo o comunque chiedere a chi aveva postato questo link di precisare, specificare il contenuto della pagina, perché spesso poi tra l'altro i link non sono molto lunghi, sono difficilmente intellegibili, quindi diciamo è buona educazione in un gruppo, se si pubblica un link, di scrivere anche sotto quello che diciamo cosa riguarda questo link. E io ho pensato di automatizzare la cosa prendendo lo spunto da un servizio analogo che il nostro Mark Hong di Decentralize.it aveva realizzato, però utilizzando un altro linguaggio di programmazione che è il Perl. Un codice che lui mi ha detto di aver scritto così nel tempo libero, a mano, quindi che era anche da sistemare, che non si sentiva di condividere, diciamo, con altre persone. Allora io ho detto, vabbè, facciamo questo esperimento, cioè abbiamo queste librerie, vediamo quello che si può fare. Io conosco poco di programmazione, diciamo, mi ci sto avvicinando in questi ultimi mesi. E cosa potevo fare per cosa avrei potuto fare? Ho fatto una cosa semplicissima, Nicola. Ho interrogato un mio amico che si chiama ChatGPT4. E lo so che molti possono storcere il naso quando si parla di ChatGPT4, però in realtà ChatGPT4 per certe cose è uno strumento veramente potente. Fermo restando che bisogna comunque stare sempre molto in campana, soprattutto quando non si scherza come ho fatto io nella scrittura di un bot, ma si utilizza questo strumento per motivi professionali. Comunque ChatGPT4 è un processore linguistico e quindi di fatto lui elabora su base statistica dei testi o comunque costruisce delle funzioni, però partendo da una base di dati, e quindi in buona sostanza questo sistema non è in grado di comprendere quello che è il suo output, cioè non è frutto di comprensione, è frutto soltanto di un'elaborazione matematica basata su algoritmi che attingono su basi di dati molto, molto ampie.
Sappiamo bene, Mario, quello che è capitato negli Stati Uniti, e molto spesso c'è qualcuno che diciamo confonde la portata di questo di ChatGPT pensando di avere a disposizione il vaso di Pandora e pensando di poter trovare qualsiasi soluzione in ChatGPT. In realtà così non è. Io ho fatto un'esperienza, ma che è quella che probabilmente hanno fatto anche altri, chiedendo a ChatGPT delle ultime sentenze della Corte di Giustizia in materia di protezione dei dati personali, e mi ha tirato fuori dei risultati che erano visibilmente così molto molto verosimili. In realtà erano casi completamente inventati, era tutto falso.
È successo, quindi, anche a me. Però ecco, però e questo è interessante, questo mi fa piacere che tu abbia fatto questo intervento, Nicola, perché proprio anche io mi sono trovato a interrogare ChatGPT su un caso relativo al trattamento dei dati personali. E il caso riguardava una causa che sto seguendo, diciamo, in questo periodo, che riguarda una questione sul risarcimento del danno da trattamento illecito. Io avevo comunque il sospetto che ci fosse qualcosa in pentola riguardo a questo tema. E allora ho detto, vediamo un po' se interrogando il processore linguistico può avvenire qualcosa di buono. E devo dire che poi alla fine ChatGPT ha prodotto un ragionamento, diciamo, ha associato le sue ragionamento, non si può dire, no, è sbagliato.
informazioni a disposizione.
Lui ha prodotto un output che aveva un senso e la sua elaborazione era veramente suggestiva. E, tra l'altro, nel senso proprio in termini proprio strettamente giuridici, cioè era da quella sua elaborazione si poteva partire per costruire un ragionamento giuridico. Quindi, in buona sostanza, ChatGPT mi è stato utile perché mi ha dato uno spunto di riflessione e poi da lì mi ha consentito di partire per costruire un ragionamento, chiaramente un ragionamento che può essere fatto da un essere umano, perché l'essere umano ragiona ed è senziente, certo. No? E comprende il significato del prodotto linguistico che viene scritto, cosa che ovviamente non può fare un processore linguistico su basi di dati come ChatGPT o come altri sistemi. E anche in quel caso ChatGPT mi segnalò un precedente della Corte di Giustizia, e io mi andai a cercare questo precedente della Corte di Giustizia, che era poi nella massima era anche molto favorevole nel caso specifico di cui mi stavo occupando professionalmente, ma questo caso non c'entrava assolutamente nulla. Però poi alla fine io ho detto: fammi fare una ricerca approfondita partendo da quei presupposti. E in realtà poi che cosa è successo? Forse si è trattato di un caso, ma comunque effettivamente esisteva una questione pendente. Una questione pendente che era arrivata al parere del procuratore generale della Corte di Giustizia e che era in attesa di decisione da parte della Corte. Quindi alla fine vedi poi come i processi...
Sei stato fortunato.
Sono stato fortunato come sei fortunato quando, io non so, noi siamo più o meno della stessa scuola, quando facevamo all'inizio della nostra attività professionale, facevamo le ricerche negli archivi cartacei del Foro Italiano, dei massimari. Allora avevamo il registro dei massimari, poi dal registro dei massimari trovavamo il volume, la pagina.
Ma questa è preistoria, adesso non ne parliamo.
L'anno, e molto spesso tu partivi con la tua ricerca da un punto di partenza, ma casualmente ti trovavi a poggiare l'occhio su qualcosa che invece era strepitoso, no? Magari io ci ho vinto delle cause così, quando ero
sì,
ancora
sì, ma...
Perché per puro caso mi sono trovato di fronte, come nei film americani, no? Quando si scaricano giù i libroni dei precedenti giurisprudenziali, poi lì ancora di più perché sono ordinamenti di common law, e questo avvocato generalmente sfigatissimo, perché nei film americani generalmente sono sfigati gli avvocati, o comunque hanno tutti un passato di alcolismo, di dipendenza, eccetera, eccetera, di delusioni d'amore, compagnia bella, vabbè, questo avvocato trova il riscatto perché per fortuna, per coincidenza, trova quella sentenza e su quella sentenza poi ci costruisce la vittoria del proprio caso. Vabbè, comunque per dirti che questi strumenti, se utilizzati bene, ti possono dare degli spunti, perché comunque sono strumenti che elaborano il linguaggio, mettono un'associazione dei testi, e da questa elaborazione può venire qualcosa di buono. Comunque, tornando al tema della nostra chiacchierata, che la facciamo ovviamente rilassata, quindi non è un webinar dove bisogna stare in topic assolutamente, tutto sommato, no? È un happy hour, quindi manca soltanto l'aperitivo, però comunque sostanzialmente facciamo questa chiacchierata così tra amici, in tranquillità, però comunque tornando al discorso del bot e della creazione di software, io mi sono reso conto.
Hai utilizzato ChatGPT? Eravamo partiti.
Mi sono reso conto che questi strumenti sono potentissimi, soprattutto se i linguaggi di programmazione, le librerie che tu utilizzi sono ben documentate. E allora io ti dico che su Slix, che è ben documentata, sono riuscito a, facendo vari tentativi, a creare da zero un bot funzionante, perfettamente funzionante, poche righe di codice ovviamente, quindi niente di trascendentale. Sostanzialmente questo bot deve registrare un GID dentro il MOOC, deve stare in ascolto e poi deve fare lo scrubbing delle pagine web, estrarre il titolo e poi pubblicare questo titolo sul MOOC dove è iscritto il bot, quindi niente di che, però comunque questa cosa qui l'ha fatta Mario, ma l'ha fatta soprattutto grazie all'aiuto di ChatGPT che ha impostato sostanzialmente il software. Poi io ci ho dovuto aggiungere delle cose, ho dovuto fare un po' di debugging insieme a ChatGPT. Il debugging, per esempio, è una cosa che con ChatGPT si fa benissimo. So che moltissimi informatici lo stanno utilizzando adesso. Quindi è un'altra esperienza molto positiva con ChatGPT. Io l'ho fatta con Emacs e con OrgMode. Io insieme a ChatGPT 4. Stiamo parlando del 4, perché col 3.5 si
Certo.
va fino a un certo punto. Il 4 invece è estremamente più potente. Sono riuscito a impostare il gestionale del mio studio legale con OrgMode e ChatGPT 4. Questo perché OrgMode è un software molto molto ben documentato. Documentazione scritta benissimo, in maniera iper dettagliata, ha una base di utenti molto, molto ampia, esiste da tantissimi anni e poi vabbè, non parliamo di Emacs che diciamo, è una delle, no, una di, è uno dei capisaldi sia nell'amore che nell'odio dell'internet che conosciamo oggi, cioè alla fine il mondo no, si divide tra chi ha cominciato con Emacs e chi ha cominciato con Vim.
E chi non ha usato nessuno dei
E
due?
chi non ha usato nessuno dei due, però se tu sei un informatico, bene o male, o l'uno o l'altro, qualche volta nella
Ah,
vita
beh, a
l'avrai
sapere di che
studiato.
si tratta, sì, sicuramente sì.
Ecco. E quindi io ci ho sempre avuto questa passione per Emacs, ma anche per Vim in realtà, perché vabbè, a me piace scrivere dei testi strutturati e quindi in Markdown e vabbè, OrgMode è uno strumento che ti consente di farlo in maniera molto, molto efficace. E poi mi piace scrivere anche gli atti processuali in LaTeX e chiaramente io, quindi è qualche anno che scrivo alcuni dei miei atti processuali, sicuramente tutte le mie lettere. In LaTeX utilizzando dei modelli che ho scaricato, che ho modificato, con i quali mi sono confrontato nelle notti, quelle famose notti in cui tu ti trovi,
Insomma.
no? Che non ti funziona niente, e poi ti rendi conto, cioè, ti trovi solo nell'immensità della notte e pensi di quanto sei stupido, quanto sei scemo, o addirittura, come diceva Alberto Sordi in un famoso film, quanto sei stronzo a compiere queste imprese che non servono un cazzo. È così, però comunque qua qualcosa servono, perché poi alla fine sono tutti strumenti che io adesso utilizzo nella quotidianità. Perché poi alla fine sbagliando si impara, confrontandosi con queste cose, se c'hai comunque l'approccio giusto e sei sufficientemente cocciuto, come penso di essere, e puoi imparare tante cose e ancora c'è tanto da imparare. E quindi che ti devo dire? ChatGPT è un punto di partenza. Io non avrei mai potuto, senza il suo aiuto, non avrei mai potuto utilizzare queste librerie. Adesso bisogna fare però il passaggio ulteriore, cioè capire come funziona questo software, le varie funzioni che sono state richiamate. Dalle righe dal codice e niente, poi utilizzare questo strumento come punto di partenza di apprendimento e ti dico la verità, ho anche avuto l'opportunità di sperimentare degli strumenti che ti permettono di creare delle lezioni. Ci sono dei file JSON che possono essere caricati all'interno di ChatGPT e tu puoi decidere l'argomento, decidere il livello di.
I cosiddetti plugin.
Sì, una specie di plugin, cioè sostanzialmente tu inserisci dentro la chat questo file, il
Ah,
codice di questo
ok.
file JSON e lui è in grado di interpretarlo. e parte con delle funzioni, ti fa prima una specie di questionario, ti chiede il livello di approfondimento della materia di cui vuoi parlare, no? Che vuoi studiare insieme a ChatGPT, e poi in buona sostanza questi file poi indirizzano ChatGPT, che poi in questa maniera riesce ad acquisire queste informazioni dalla sua base dei dati e te le trasferisce, te le restituisce a terminale. Quindi, voglio dire, sono strumenti estremamente, estremamente potenti, estremamente interessanti, che però bisogna comunque utilizzare con molta attenzione, perché, ripeto, non, soprattutto in applicazioni di natura professionale. Hai citato il caso del collega dell'avvocato americano che ha scritto le proprie memorie totalmente con ChatGPT, citando casi inesistenti, e comunque queste sono disavventure che comunque capitano e che non devono capitare a un professionista che comunque ha la responsabilità. E soprattutto poi c'è anche un problema di privacy grosso quanto una casa, perché c'è sta qualcuno che qualche buon tempone che inserisce dentro ChatGPT nome di parti, quello chiaramente.
Quello accade anche perché uno dei problemi, diciamo, contestati, ma qui stiamo andando un po' fuori tema rispetto a XMPP, è stato quello di aver fatto uno scraping dalla rete di informazioni che contenevano dati personali. Però, visto che stavi parlando dell'aspetto, diciamo, come dire, dell'utilizzo di ChatGPT, il mio warning è: noi comunque come professionisti, ma credo chiunque al di là di un professionista, è tenuto sempre a verificare la fonte. Cioè, ChatGPT ci può proporre qualsiasi soluzione, abbiamo l'obbligo di verificare la fonte, di vedere se quello che ci propone esiste, non esiste, se è un fake, se è vero, non è vero. Non possiamo, diciamo così, assumere che tutto quello che ci restituisce ChatGPT è vero e va preso, no, così com'è, perché quello che è successo a questo collega americano è questo: cioè lui ha preso, ha copia e incollato la risposta di ChatGPT e si è trovato di fronte ad una corte citando casi che non esistevano, e quando il giudice e gli avvocati di controparte hanno chiesto chiarimenti, lumi su questa cosa, lui è rimasto di stucco, perché chiaramente si sono accorti che erano tutte fandoni. Certo. Peraltro credo che sia stato anche oggetto di procedimento disciplinare questo, ma questi sono
assolutamente
aspetti, diciamo,
sì.
Che
assolutamente non, sì, ma poi io so che recentemente il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale nella professione, quindi chiaramente c'è comunque apertura da parte del mondo dei professionisti rispetto a questi strumenti, che sono, ripeto, sono strumenti estremamente utili, soprattutto nell'elaborazione di testi, perché chiaramente rendono la vita molto più semplice, no? Nella scrittura, però è chiaro che tutto va supervisionato, controllato, verificato da persona competente, perché tu non puoi delegare totalmente, è da pazzi, è completamente da folli, è da persone, ma più che da pazzi e da folli, da persone che non sanno cosa sia un processore linguistico. Certo. Ecco, perché poi alla fine io vedi, mi sto sforzando di non chiamarlo intelligenza artificiale, perché già se lo chiami intelligenza artificiale mandi fuori strada chi non ha gli strumenti, no, per comprendere.
E qui poi entriamo in un altro discorso molto che andrebbe approfondito, insomma.
Comunque, ma torniamo ai bridge.
Però ecco facci capire che hai combinato con,
ecco, perché i bridge? Perché i bridge, Nicola? Secondo te perché i bridge?
Ma la risposta, diciamo, è semplice. Noi abbiamo una serie di risorse a disposizione. Una delle ragioni che ci spinge ad utilizzare XMPP è che vogliamo uscire da questi contesti che sono assolutamente, che sono molto diffusi e che molto spesso non sono condivisibili per una serie di ragioni, perché sono sistemi centralizzati, perché sono sistemi dove l'utente non ha il pieno controllo dei propri dati, una serie di motivazioni. Allora,
perché vengono utilizzate delle, devi, per poterli usare, devi installare sul tuo terminale, sul tuo telefono, delle applicazioni che non sono libere, non sono
Sì,
open source.
cioè sistemi centralizzati, sistemi chiusi, non sono
Chiusi.
sistemi open source, senza fare nome e cognomi, menzioniamone due, che WhatsApp e Signal hanno codice chiuso, no, forse Signal è il codice aperto,
Sì,
però
credo.
WhatsApp è il codice chiuso e non è possibile sapere che cosa fa questo codice, quali sono i processi. Quindi, diciamo, è una questione certamente di trasparenza ed è anche una questione di sono questioni di sicurezza, questioni legate anche alla privacy, intesa in senso ampio, e quindi
Certo. Vabbè, sì, io ti posso dire, ecco, per esempio, nel mio caso, io lo dico apertamente, utilizzo ancora WhatsApp, però non nell'uso professionale, nell'uso ludico, diciamo, perché comunque ho delle associazioni, dei gruppi di amici che purtroppo sanno usare, usano e sanno usare soltanto quello. E purtroppo sono costretto ad usare anche Telegram, anche se Telegram per certi versi è un po' meglio di WhatsApp, perché quantomeno l'applicazione Android è open source, credo anche l'applicazione iOS sia open source. Io utilizzo un telefono degooglizzato, per esempio, e non ho i servizi di Google sul mio telefono, e per esempio WhatsApp non la posso installare. Il provider di applicazioni che utilizzo, che fa praticamente anche in questo caso il bridging tra il mio mondo e il mondo di Google, non mi trova l'applicazione che dovrei utilizzare per installare, diciamo, per usare WhatsApp sul mio telefono. E lo stesso discorso per Telegram. Io comunque uso Telegram soltanto in un caso molto circoscritto, con un gruppo di colleghi. E abbiamo diverse chat e purtroppo per stare in contatto con loro devo necessariamente avere questa applicazione. E allora ho pensato di installare Matterbridge sempre su questo server, su questo VPS, e Matterbridge è un mondo fantastico per chi ama aprire un ponte con io sono un po' fissato con i bridge, perché chi mi conosce, ci sta chi è fissato con gli aggiornamenti, no? Che appena esce un aggiornamento lo installa e poi gli va in palla, in pappa il computer, perché non sempre gli aggiornamenti sono sicuri. E quindi, diciamo, il bravo amministratore di sistema tende a mandare avanti gli altri per evitare di avere problemi. E io ho la fissa dei bridge. E allora, quale
Sì,
sistema?
ma per necessità, suppongo,
Ma sì, per necessità, perché comunque per necessità e per diletto,
no?
perché poi.
Per far veicolare, diciamo, su un device dove non hai la possibilità di utilizzare altre applicazioni, fai veicolare
Esattamente.
i messaggi che provengono da app, per esempio quella di WhatsApp, che non puoi installare.
Esattamente, perché lo scopo era quello di utilizzare esclusivamente i servizi del mio server Snicket, che mantengo e gestisco io, per diciamo, dialogare, per ricevere i messaggi da altri mondi. Certo, prossimamente, credo entro il mese di marzo, tutti quanti i gatekeepers, così sono denominati dal Digital Markets Act, dovranno consentire l'interoperabilità, quindi WhatsApp, Google, Telegram però non è compreso tra i gatekeepers, quindi qui per loro non scatterà questo obbligo. E quindi diciamo che il mondo forse sarà un po' mi sarà migliore, questo è un punto interrogativo. Vedremo come lo faranno e vedremo quali sono le.
Dovremmo verificare.
Dobbiamo vedere sul campo. Per adesso comunque è una buona. Io la considero come una buona notizia, no?
Certo.
L'interoperabilità è una parola bellissima in tutti i campi, ecco, quindi. Il fatto che ci sia questo obbligo di aprire un cancello rispetto a tutti gli altri mondi paralleli, no? E quindi alla fine si possa creare questo link, questo collegamento tra diversi sistemi è una cosa ottima. Però comunque adesso non sono ancora disponibili, ci sono dei servizi a pagamento forniti da terze parti, dei quali io assolutamente non mi fido, un po' perché, voglio dire, significa fidarsi di persone che non conosci e un po' perché comunque si crea anche un problema di tutela dei dati personali, perché se pensiamo di utilizzare per esempio un bridge tra una stanza di Matrix e un canale di Telegram, noi alla fine ci troviamo di fronte, noi che abbiamo l'occhio clinico, no? Ci accorgiamo che comunque si crea un problema, quasi un rompicapo, no? Perché il concetto, dal punto di vista strutturale, Matrix crea segue il principio della ridondanza e quindi crea una duplicazione automatica di stanze, si crea una stanza su ogni server degli utenti che sono collegati a quella stanza. Quindi se in quella stanza ci sono 100 utenti con 100 provider diversi, sparsi in tutto il mondo, i dati personali del poveraccio, della persona che si trova sul canale Telegram con la sua fotografia, il suo nome, il suo cognome, le cose che scrive, vengono chiaramente trasferiti in N server in tutto il mondo.
È il principio della federazione che loro utilizzano.
Esattamente, che è un principio che sicuramente è una cosa positiva, è uno dei valori aggiunti di Matrix, no? Perché crea comunque ridondanza, se viene meno un server non cade la comunicazione, la stanza rimane sempre in piedi, però comunque crea un problema di tutela dei dati personali, soprattutto quando sono in gioco degli utenti che si trovano in un altro mondo, come può essere Telegram, ma può essere un'altra chat.
Però loro si difendono dicendo che, si difendono, insomma, la loro politica è che i dati lato server sono comunque criptati. Tu quello che vedi nelle chat in chiaro è quello che l'utente
Lo so, però non so
vuole.
se i metadati siano criptati, non credo che i metadati siano criptati.
Per quanto ne sappia io, sì, cioè avendo avuto un'istanza di Matrix. I dati che sono nel database e poi vanno a finire nel database sono criptati, non li puoi. Comunque, diciamo, questi poi sono aspetti che coinvolgono, cioè che andrebbero approfonditi singolarmente, anche perché c'è un problema di fondo. Lo diciamo, almeno lo dico io adesso, sono certo che tu sarai d'accordo. Matrix è una risorsa, è un'ottima risorsa, ma impiega ha necessità, diciamo, di utilizzare grosse risorse sul piano computazionale, per cui è una
Soprattutto Synapse, soprattutto Synapse.
è assorbe tantissimo e
Sì.
quindi, diciamo, è abbastanza, come si dice nel gergo, abbastanza pesante. Contrapposta a questa soluzione, invece, XMPP è una soluzione
Leggerissimo.
assolutamente leggera.
Certo.
Quindi, diciamo, quello che cerchiamo di fare, cerchiamo di utilizzare soluzioni che abbiano, diciamo, minime risorse e che offrano, diciamo, il massimo risultato. Adesso l'ho messa proprio molto così,
No,
molto.
ma è una legge di natura, è una legge, cioè secondo me è una legge che comunque bisogna rispettare in tutte le cose della vita, ottenere il massimo del risultato col minimo delle risorse, perché poi tra l'altro meno risorse utilizzi, meno rischio di avere vulnerabilità si presentano. Chiunque abbia navigato in mare, non soltanto nel web, sa che su una barca ci devono essere sicuramente, gli strumenti devono essere sempre ridondanti. Però meno cose c'hai che si rompono, perché tutto
Certo.
teoricamente si può rompere. E quindi ecco, la stessa regola, lo stesso principio vale anche per il software. E, meno righe di codice ci sono, minore la possibilità, che si rompa qualcosa. E, quindi tornando a Matterbridge è stupendo perché comunque mette a disposizione tantissimi bridge, praticamente mette a disposizione la possibilità di creare un ponte tra tutti i servizi di messaggistica esistenti, sia quasi tutti, io non so adesso, non li ho contati tutti, ma credo che ci siano quasi tutti, sicuramente quelli più importanti, però è difficile da configurare. È difficile da configurare e poi vabbè, io ho avuto un'esperienza abbastanza negativa fino adesso perché mi sono spinto fino a creare questo famoso matterbridge.toml, che è il file di configurazione dove devi inserire tutti i parametri, no? che il software deve seguire per poi instradare i messaggi da un mondo all'altro. E io nella schermata di debug mi vedevo questi messaggi che da Telegram arrivavano sul server Matterbridge, che venivano spediti sul server XMPP, però poi alla fine sul MUC XMPP non compariva nulla, e lo stesso discorso valeva pure per i messaggi che partivano di XMPP e andavano verso Telegram. Quindi se qualcuno in ascolto è riuscito a fare questa cosa, a montare un bridge funzionante tra un canale Telegram e un MUC XMPP, se mi manda una copia del suo matterbridge.toml mi fa un grosso favore, perché comunque alla fine ci sto giocando, mi piacerebbe portare a termine questo giochetto e cercare di capire dov'è che sto sbagliando, perché sicuramente c'è qualcosa che non va, ecco. E, per quanto riguarda, poi chiudo qui e ti lascio la parola, Nicola, forse ho parlato troppo, non lo so.
Non ti preoccupare.
C'è un altro bridge molto, molto interessante che si chiama Sledge, che usa sempre queste librerie Slix, tra l'altro scritto da Nicoco, che è comunque uno insieme a Matt J e altri, uno di quelli più attivi nella comunità.
È uno dei guru XMPP.
Che però richiede delle modifiche lato server. Io infatti ho pensato di installare questo Sledge, però poi mi sono reso conto che non esisteva documentazione sulla possibilità di implementare Sledge sul mio server Snicket, che pur essendo una evoluzione di Prosody, forse mi sbaglio adesso.
Snicket?
Sì.
Snicket è un prodotto che, diciamo, deriva, cioè Maggi ha sviluppato Prosody e
è una derivazione di
Snicket, sì, esatto. Sì, in maniera, però, diciamo, è un server XMPP, diciamo, potente ma leggero, non come
Prosody. Ecco, qui sarebbe intervenuto Roberto, ci manca Roberto, perché poi ovviamente alla fine è il nostro guru.
E poi lo sentiremo prossimamente.
In questo momento si sente la mancanza del nostro Roberto, ecco, diciamolo proprio apertamente. Comunque, purtroppo non, ho chiesto anche nel MOOC di Sledge, non è possibile, o comunque se non si intende, non si intendono correre dei rischi enormi, cioè mandare in pappa il server, non è possibile, comunque non è disponibile documentazione sugli interventi da fare lato server su un server Snicket, e gli sviluppatori di Sledge allo stato non intendono perderci del tempo, ecco, anche perché giustamente hanno detto qui a marzo dovrebbe diventare tutto interoperabile, vediamo un po' che combinano, che poi eventualmente se ne parla, ecco, questo è il concetto. E quindi non so, se qualcuno, ecco, mi desse una mano con questo Matterbridge, veramente mi fareste un grande, non dico, ma non posso dire che sarei disposto a dare una consulenza gratuita, anche perché se lo dicessi rischierei anche rischierei anche una sanzione disciplinare, quindi non lo dico, ecco.
No, però diciamo, questo canale oggi diventa, diciamo, un'occasione per una call. Una call for action, non so come definirla, per cercare di affrontare questi aspetti un po' più tecnici. Allora, intanto grazie, Mario. Io invece farei qualcosa, diciamo, un po' più semplice, e cioè ritornerei all'inizio di questa serie di incontri, chiarendo alcuni aspetti, diciamo, basilari. Innanzitutto stiamo parlando di XMPP, e vorrei sottolineare che si tratta di un protocollo. XMPP è l'acronimo di Extensible Messaging and Presence Protocol, che è un insieme di tecnologie aperte per la messaggistica istantanea e non solo, anche per le chat multiparty, per le chiamate vocali e per le chiamate video e per una serie di ulteriori servizi e soluzioni. Questo protocollo è stato formalizzato nel 2004 dall'OIETF, che è l'acronimo di Internet Engineering Task Force, che appunto con questo nome è Extensible Messaging and Presence Protocol XMPP. Questo protocollo XMPP è conosciuto, diciamo prevalentemente conosciuto, molto conosciuto nell'ambito della messaggistica istantanea, però sul sito xmpp.org ci si trovano delle informazioni interessanti perché questo protocollo è stato utilizzato anche per soluzioni relative all'Internet of Things, mobile cloud push, eccetera, eccetera. Bene, un'altra cosa che va sottolineata è che questo protocollo non è ovviamente è stato, diciamo, riconosciuto, come ho detto, nel 2004, ma è un protocollo esistente già dal 1999, che è stato utilizzato dalle più grosse società. Abbiamo già detto in altre occasioni che XMPP è il protocollo che è alla base di WhatsApp, il protocollo che è alla base di Signal, che è stato la base di Messenger, un po' è stato la base di un po' di tutte le applicazioni messaggistiche istantanee. Poi qualche società, qualcuno ha deciso di chiudere, come abbiamo detto, il codice e quindi non renderlo open source, altri hanno pensato bene invece di tenere il codice aperto e di sviluppare soluzioni che fossero compatibili con questo protocollo. Quali sono le caratteristiche di questo protocollo? Questa è diciamo, la parte introduttiva, era per capire bene, per ricordarci che cos'è questo protocollo XMPP. Il protocollo ha delle caratteristiche ben precise che vado ad indicare velocemente. È un protocollo aperto, è un protocollo open. Perché appunto è libero, è aperto, è pubblico ed è facilmente comprensibile. È uno standard perché è stato riconosciuto dall'OIETF, che ha formalizzato appunto questo protocollo di streaming XML. È un protocollo comprovato, cioè è un protocollo che è stato ovviamente già testato ed è stato appunto oggetto di precedenti applicazioni perché le prime tecnologie sono quelle Jabber che sviluppate dal famoso Jeremy Miller nel 1998 e attualmente sono diventate abbastanza stabili. Che altro dire? Che è decentralizzato perché l'architettura della rete XMPP è simile a quella della posta elettronica. Intanto un indirizzo di posta elettronica è ovviamente user chiocciola dominio, così è lo stesso anche per un indirizzo XMPP. È un protocollo sicuro perché può essere isolato dalla rete pubblica perché può essere, per esempio, utilizzato in una intranet. Ne parlerò dopo. Comunque, è stato sviluppato OMEMO come protocollo per la sicurezza dell'invio dei messaggi. È un protocollo che è stato definito estensibile perché utilizza la potenza di XML e quindi conserva, mantiene l'interoperabilità con altri sistemi. È un protocollo flessibile perché appunto abbiamo detto che ci sono oltre applicazioni messaggistiche istantanee, ci sono altre soluzioni che possono essere utilizzate. Ed è sicuramente un protocollo in qualche modo diverso dagli altri perché consente di realizzare progetti open source a chi intende, diciamo, utilizzare XMPP per costruire, diciamo, applicazioni e servizi che consentano la comunicazione in tempo reale. Il core del protocollo è appunto XML Streaming Layer, Channel Encryption che utilizza il TLS, c'è una strong authentication attraverso il Simple Authentication and Security Layer, il SASL, usa UTF-8 come Unicode e ovviamente, come abbiamo detto, ha una possibilità di riconoscere la cosiddetta presence, quindi la disponibilità in rete, ha la possibilità di sottoscrivere la cosiddetta two-way authorization e una serie di altri aspetti tecnici che ora non sto qui a ripetere. Ma la domanda più grossa è questa. Benissimo, questo è il protocollo, ma chi c'è dietro XMPP? Molti immaginano che dietro XMPP ci possa essere un'azienda, ci possa essere una major. Assolutamente no. Il protocollo XMPP è governato da una fondazione a livello internazionale, il cui acronimo è XSF, e cioè la XMPP Standards Foundation, che è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro, appunto per lo sviluppo degli standard, e ha come missione principale quella di definire protocolli aperti. In particolare, si occupa, diciamo, di questo protocollo XMPP, in maniera, diciamo, specifica. Io mi onoro di essere uno dei membri attualmente, di questa fondazione. La fondazione produce una newsletter mensile della quale curo la traduzione in italiano, che è pubblicata sul mio blog notes.nicfab.eu. E invece, per quanto riguarda, quindi, dietro a XMPP c'è semplicemente una fondazione a livello internazionale. Per quanto riguarda la sicurezza, ne aveva già parlato in qualche altro incontro Roberto, poi magari ci torneremo ulteriormente, perché questo è un aspetto importante. Viene utilizzato questo protocollo che si chiama OMEMO, OMEMO Multi End Message and Object Encryption, questa è la dicitura precisa. È uno standard aperto questo protocollo, ma ripeto, poi lascerò campo aperto a Roberto o chiunque altro poi voglia intervenire su questi temi, perché ricordiamo Mario che qui questi incontri sono ovviamente aperti a tutti, non sono
Certo.
riservati solo a me, a te, a Roberto. Chiunque volesse partecipare può scriverci e sarà il benvenuto.
Assolutamente sì.
Ecco, alla fine, qual è l'utilizzo concreto per l'utente, di questo? Qual è il vantaggio per l'utente di utilizzare questo protocollo XMPP con le relative applicazioni? Beh, certamente, si può utilizzare l'utilizzo principale, diciamo, quello che è più diffuso è quello della messaggistica istantanea. Come si fa? Quindi il primo step è quello di avere un account XMPP e qui ci sono due strade. O abbiamo la disponibilità di un server e possiamo installare i componenti per la gestione di un account XMPP. Ci sono delle soluzioni molto complesse che non sto qui a descrivere, però, come ha detto Mario, anch'io utilizzo questa soluzione Snicket, che è una soluzione fatta molto molto bene. Come si dice nel gergo, kudos a Matt J per aver inventato e realizzato questa soluzione, che attualmente è open source e credo che rimarrà così. Chiunque può scaricarla e installarla sul proprio server e consente la gestione, diciamo così, di un vero e proprio server XMPP. E quindi in questo modo abbiamo la possibilità di creare degli account XMPP nella forma utente chiocciola dominio, come ho detto.
Certo.
Chi non avesse la disponibilità di un server XMPP può consultare il sito istituzionale XMPP, che è xmpp.org, dove c'è l'elenco di alcuni server pubblici in tutto il mondo, presso i quali è possibile registrarsi e ottenere un account XMPP. Dico subito che a differenza degli altri servizi, qui non si devono fornire dati personali, non si fornisce numero di telefono, viene generato questo account e con l'indicazione dell'account il client XMPP si configura automaticamente. Ovviamente due sono le componenti, diciamo, per poter utilizzare l'account XMPP. L'account in sé per sé è la password che andremo a scegliere, perché poi su un client dobbiamo indicare password e login, che sarebbe l'account XMPP e la password, e il resto lo fa il server autenticando quel certo account. Dicevo, quindi, vorrei fare, diciamo così, un po' un focus su quelle che sono le app che utilizzano che utilizza gente come me usa sistemi Apple, quindi macOS, iOS e iPadOS.
C'è bisogno.
E allora devo dire che su macOS l'applicazione, diciamo, più stabile si chiama Beagle, che è sviluppata da Tigase, che è un grosso player a livello internazionale.
Beagle, però, sia per PC che per mobile?
No, per Mac, quindi per, diciamo, per soluzioni per computer, ecco, per capirci, sì. Abbiamo Beagle. Che è un open source, chiariamolo subito, anche se l'azienda che ci sta dietro è una grossa azienda, però è un open source, lo trovate su GitHub. C'è una versione stabile che può essere utilizzata per l'installazione, ma ci sono anche delle versioni cosiddette beta, perché a volte vengono risolti dei problemi ed è preferibile scaricare una beta, ma questo solo in casi particolari. Diciamo che Beagle è abbastanza stabile.
Sì, giusto stamattina ho fatto una videochiamata veramente ottima con Beagle, cioè tra Beagle e Gajim.
Bene, e poi sempre per rimanere in ambito Tigase, su iOS c'è un'applicazione che si chiama Siskin IM, che è sempre sviluppata da Tigase, che sarebbe la versione per mobile del client, diciamo, che esiste, il corrispondente per iPhone, per capirci, di Beagle. È altrettanto molto stabile, funziona molto bene.
Ma anche Snippet, no? Anche
sì, Snippet. Ci stavo arrivando. Dico, poi per iOS e per iPadOS c'è, ovviamente, non posso omettere questo particolare, c'è ovviamente l'applicazione per mobile di Snippet, che lo voglio precisare è realizzata da un fork di Siskin IM, con una personalizzazione specifica per Snippet, ed è comunque sempre in fase di sviluppo, sì, diciamo, è in una fase, diciamo, definitiva, è stata rilasciata sull'Apple Store, però comunque continuano a svilupparla perché c'è bisogno comunque di implementazioni. Però una menzione particolare la voglio riservare a Monal, perché Monal è una buona applicazione sia lato computer, cioè quindi sia lato Mac, sia lato iOS, sia lato smartphone, perché è un'applicazione che ha raggiunto dei livelli di stabilità, diciamo dei livelli di, sì, di stabilità, di buon utilizzo, di utilizzo abbastanza buono. Poi ovviamente dipende da quello che ognuno di noi si aspetta dall'applicazione.
Senti.
Voglio precisare una cosa, che ho riscontrato che nelle ultime versioni di Monal su Mac però non si vedono le icone, delle iconcine dei soggetti che inviano i messaggi, quindi è un po' complicato. Scrivendo al MOOC di Monal mi hanno detto, dice, guarda, se non abbiamo tempo, se lo vuoi fare fallo tu, ma io, a parte che non faccio lo sviluppatore, non ho neppure io il tempo di farlo, e quindi la cosa è rimasta
no,
così.
Senti,
però
no, per quanto riguarda invece l'uso il consumo della batteria con Snippet su iOS, hai avuto dei problemi? Hai riscontrato delle anomalie?
Non specificamente, non specificamente, perché normalmente io ho sempre aperto il Beagle su Mac e quindi lui è il primo a raccogliere i messaggi, Quando sono fuori e il Mac è chiuso, insomma, non è attivo Beagle, mi arrivano le notifiche sullo smartphone. È chiaro che se non apro Siskin o Snicket su iOS per un po' di tempo, quando li apro, poi dopo devono scaricare i messaggi che sono rimasti, diciamo, non scaricati
No, io
sull'applicazione.
intendevo durante la videochiamata perché recentemente ho fatto delle videochiamate con diciamo, il mio interlocutore utilizzava Snicket con l'iPhone 12 e mi ha detto: "Ah, Mario, guarda, bellissima chiamata, perfetta, soltanto che mi ha consumato mezza batteria." Questo
Non ho
problema
ris
non l'hai riscontrato tu?
No, non ho riscontri di questo tipo, ma possiamo fare tranquillamente delle prove e vedere sul campo che cosa accade. Diciamo che queste sono le soluzioni che io personalmente preferisco in questo momento, auspicando chiaramente che poi vengano fuori altre cose interessanti. Una cosa, invece, un'altra cosa che ho già fatto vedere in qualche incontro precedente è che non esiste una versione di Gajim per Mac se non attraverso la compilazione del codice, cosa che io ho fatto e mi è costata anche abbastanza fatica perché ho dovuto installare una serie di innumerevole di
Dipendenza.
sì, perché ne aveva bisogno. È tutto in Python, per cui diciamo che mi sono anche un po' divertito, a parte lo stress di trovare quelle giù, perché alcune volte non funzionavano
Però è una
le
figata il
dipendenze.
Python, dai, è una figata.
Però sì, però devo dire che una volta lanciato è veramente, veramente bello, e spero che nel prossimo futuro, non lontano, ne facciano arrivino a fare una versione per Mac, perché cioè per Mac già c'è, va realizzata, diciamo, proprio confezionata nella sua interezza. Poi magari se fanno un porting anche per iOS non sarebbe
Chissà, magari
male.
qualcuno in ascolto l'ha fatto, no?
E io spero veramente e vivamente che, non credo, perché quando ho scritto nel MOOC hanno lamentato, diciamo, un problema che è poi quello che lamentano, che sento io molto frequentemente in alcuni contesti di sviluppo, perché tu sai meglio di me che gli sviluppatori lavorano su Linux e quando devono fare, diciamo, i loro test vanno in virtualizzazione. Perché i dispositivi della Apple costano. Allora,
Certo.
quando ho scritto là, dice: vabbè, se ci regalate un Mac possiamo fare pure delle prove. Quindi
Senti, ma
il problema.
se gli sviluppatori, questa gente comunque molto molto competente, usa macchine Linux e non Mac, ci sarà un motivo, te la devi porre qualche domanda.
Ma non lo metto in dubbio, però. Allora, non lo metto in dubbio, però. Però non dimentichiamo che adesso, senza fare guerre di religione, anche
Scherzo.
perché no, ma perché comunque sono anch'io un Linux user e condivido quello che dici. Per determinate attività, cioè io mi trovo abbastanza bene, devo dire che a livello di sicurezza non ho avuto mai problemi. Tieni presente che io ho fatto uno switch, questo non lo sai, ma ho fatto uno switch da Windows a Mac nel lontano 2008 e non sono mai più tornato indietro.
Ok.
Quindi diciamo che ho, come dire, questo è un aspetto. Ma l'altro, Mario, sai qual è che purtroppo Apple crea dipendenza. Cioè, lo dico scherzosamente. E perché dico questo? Perché poi alla fine il mondo Apple diventa un ecosistema ed è estremamente comodo, è estremamente comoda l'interazione e l'interlocuzione tra device. Non devi fare cose folli, non ti devi stressare. Diversamente, diciamo, un utente Linux ha il suo PC, ha il suo smartphone, difficilmente riesce a, cioè non è impossibile farli interagire, interloquire, però lì c'è tutta una serie di automatismi che adesso non sto a dire, per cui è comodo sotto questo aspetto. Ecco, voglio dire, c'è una ragione di comodità, ma per il resto non sono d'accordo. Quindi a questo punto io direi che dopo questa nostra bella chiacchierata possiamo salutarci, salutare i nostri
Certo.
ascoltatori, dargli appuntamento al mese prossimo che sarà ad ottobre, che sarà il 17 di ottobre,
Ok.
per il prossimo appuntamento mensile.
Segno l'agenda, anche gli
Sì,
altri.
bravo, bravo. Invitiamo tutti a proporsi, perché qui è un campo di lavoro, cioè chi vuole può. Poi, come vedete, non stiamo facendo niente se non farci una bella chiacchierata,
Sì, perché voglio dire,
l'incontro
se poi
tra.
parliamo noi, cioè se noi
Sì,
parliamo noi
ma
di
è
questo
vero.
rischio, cioè un informatico oppure altre persone possono farlo
Sì, ma
tranquillamente.
assolutamente,
Certo, devi
per
comunque
dare
sapere più o meno di che si tratta, perché è chiaro, non è che
anche.
è
Certo,
implicito,
certo.
ma tutte le persone che ci stanno ascoltando e che noi abbiamo sollecitato inutilmente fino ad oggi, sono tutte persone perfettamente in grado di intervenire in queste nostre
Ma si
chiacchierate.
tratta di farsi una chiacchierata tra amici, non è
Se poi
niente
volete
di più.
indossare una maschera, qualche cosa, per
Vabbè.
mantenere, va bene, si può fare, anzi renderebbe
Vabbè.
tutto anche più intrigante,
Va
no?
benissimo.
Grazie
Allora, io ringrazio di nuovo te,
a
Mario,
te, Nicola.
ringrazio gli ascoltatori e vi indicheremo i nostri canali che abbiamo diciamo proposto durante questo intervento, e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento ad ottobre. Grazie e
Ciao,
buona serata a tutti.
buona
Ciao.
serata, ciao, ciao, alla prossima.